Ed eccoci tornati nuovamente a organizzazione. No, queste sono le vecchie abitudini inveterate. A Negati, bentornate a Negati, da Valentina De Poli, Andrea Ciraolo e Matteo Scandolin, che sono io. Vale e Andrea si sono appena svegliati, io sono in piedi da 2 ore e rotte, sì. E quindi sono bello frizzantino, mentre loro stanno trascinando il microfono sul tavolo, che io in fase di post-produzione ho tolto tutti questi brutti rumori di loro che si lamentano, trascinano i piedi, il microfono, fanno casino, e andiamo a parlare subito di che cazzo è che parliamo? Ah sì, di flusso di stagionalità, del flusso di lavoro. Qualcuno... Secondo me, Valentina, da come è stata scritta questa roba qui?
Io?
Secondo me sì.
Mamma mia, leggi un attimo che non ho gli occhiali.
È già uno che usa le parole corsi e ricorsi, certo non sono io.
Esatto, sicuramente no. Potrei essere io, però secondo me tra i due l'hai fatto tu, Vale.
No, ma te l'hai fatto tu. Io mai.
No.
Per me non esiste una stagionalità.
Però occhio, perché questa cosa qui tra parentesi non è mia. Secondo me.
Accidenti, comunque, non avendo gli occhiali non posso.
Adesso lo leggo, così anche le persone che ci ascoltano, bravo, giustamente possono capire di che cazzo stiamo parlando. Nel documentario degli argomenti c'è segnato: sappiamo individuare barra prevedere prima e affrontare dopo la stagionalità del flusso di lavoro, corsi e ricorsi, inciso, con variabili non prevedibili che non ci devono far trovare impreparati, tra parentesi, saper leggere anche un po', tra virgolette, dove sta andando il mondo, chiuse virgolette, chiusa parentesi. Quest'ultima parentesi, Vale, secondo me è proprio la tua firma.
L'ultima sì, ma io non uso mai la parola flusso di lavoro. Cioè,
ma secondo
proprio...
me questo l'hai segnato verso ottobre-novembre, una cosa del genere. Quando
ero
una
molto
serie...
intelligente.
No, quando una serie di lavori che pensavamo che sarebbero partiti, o non sono partiti, o stanno ritardando molto.
Sì, andando indietro nelle puntate si può ascoltare la disperazione dei mesi, esatto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, per cui sì, probabilmente sì, però strano, perché la parola, cioè, non ho, flusso di lavoro non è da me. Il resto non lo riconosco, ma probabilmente ha a che vedere col fatto che appunto
siamo stati
hackerati,
qualcuno ha inserito senza, sì, il nostro consenso un argomento nel documento degli argomenti denegati. Questa è la verità, giusto?
Prevedere,
Andrea,
dove va il mondo, questo ho agganciato di tutto ciò che hai letto, che potrei riconoscere come mio. Forse aveva anche a che vedere con un po' sempre quel discorso ormai ampiamente superato, anche se non è vero, che è legato all'intelligenza artificiale, al suo uso, che di quella famosa puntata che abbiamo sempre promesso ormai un anno e mezzo fa e che non abbiamo mai fatto, perché i fatti ci hanno superato e Andrea Ciraolo ci ha superato ancora di più, quindi non ha voluto, non ha voluto affrontare l'argomento, però credo che avesse a che vedere.
Andrea si è stufato di parlare di questo argomento?
Sì, subito, senza averne neanche parlato. No, beh, non ne hai parlato con i negati, però forse era legato anche a qualche articolo che avevo letto rispetto al farsi trovare preparati riguardo il cambiamento e quindi non lasciarsi sopraffare, perché poi dopo, nel momento in cui, oltre a dover prevedere dove sta andando il mondo per fare in modo di seguirlo e quindi di trovare la giusta applicazione nella tua professione, c'è un tema anche di non dover annaspare per recuperare qualche cosa nel momento in cui davvero l'ondata di tipologia di lavoro si sposta. Cioè, e quella probabilmente davvero, adesso non vorrei dire non so, probabilmente perché ho visto i primi piani editoriali digitali realizzati con l'intelligenza artificiale, per cui, o le traduzioni, per cui se uno fa il traduttore forse deve mentalizzare che da qui a qualche mese, qualche anno, e appunto forse da qui la domanda, non dico che deve trovarsi un'altra professione, ma deve mettersi nella modalità di ok, finora ho fatto così, cerchiamo di capire come dovrò fare dopo, perché c'è uno strumento che viene ad accompagnare, e l'ho detta delicata, il mio lavoro e che probabilmente influenzerà molto il famoso flusso. L'ho usato anch'io, anche se non l'ho scritto. Quindi usando, ecco, questo è un po' l'esempio del traduttore, che però non vuol dire che ci dobbiamo concentrare sul tema dell'intelligenza artificiale, è una cosa che mi sembra possa riportare sul tema, cioè cambiano le cose e tu devi individuarle, essere previdente. Quello della stagionalità faccio più fatica. Adesso però, mentre voi argomentate, ci penso.
Qua, infatti, cioè, secondo me, il fatto è che noi viviamo in un'epoca in cui i cambiamenti sono tantissimi e sono anche repentini. Cioè, se pensiamo ai nostri genitori, magari hanno vissuto, che ne so io, nella loro vita lavorativa, un cambiamento grosso, forse due, che ne so io, magari cioè una generazione tipo ha vissuto il dopoguerra e poi le cose sono rimaste stabili per tutta la loro intera carriera lavorativa, o più o meno stabili, magari alcuni hanno fatto in tempo poi a vedere l'arrivo dei computer, per dire. E invece noi ne vediamo di queste novità in continuazione, dall'arrivo di internet, per chi già lavorava, io facevo scuola quando è arrivato internet, poi sono arrivati i social network che hanno cambiato tutto, poi è arrivata adesso l'intelligenza artificiale, lo smartphone prima ancora, adesso l'intelligenza artificiale che cambierà tutto nuovamente. E il fatto è che noi non è che abbiamo molte alternative, cioè noi questa roba possiamo subirla oppure possiamo in qualche modo cavalcarla. E la maggior parte delle persone la subirà, anche se non se ne rende conto, perché succederà che qualche datore di lavoro, che qualche committente, che qualche cliente chiederanno di introdurre le novità che stanno arrivando. Possiamo prendere l'intelligenza artificiale come esempio, come dice Valentina, ma non è che sia rilevante parlare di questa cosa. E quindi tutti si adegueranno a questo nuovo modo di lavorare, che cambierà il modo di lavorare di tutti, e alcuni faranno anche, cioè, lo faranno loro spese, perché se io oggi sono, per dire, un traduttore di quelli super artigianali che fa le cose con la mano sinistra, se sono una social media manager un po' magari con non delle grandissime skill di scrittura, ma molto molto rutinario, e beh, probabilmente inizierò ad essere pagato di meno, se non anche a perdere il lavoro in alcuni casi. Quello che dobbiamo chiederci è da che lato di questa barricata noi vogliamo stare, se vogliamo essere tra quelli che lavorano con le novità o se vogliamo essere tra quelli che le subiscono, e purtroppo non abbiamo delle alternative.
Mi accorgersi, Andre, sai che perché stavo pensando mentre parlavi, poi lascio la parola a Matte, che un altro degli enormi cambiamenti, e non riguarda solamente la tecnologia, di chi lavora in alcune aziende, cioè io stavo ripassando tutti quei cambiamenti lì che hai detto, anche il passaggio del computer, vi giuro, io l'ho vissuto sulla mia vita professionale, il che mi fa capire che ho ragione quando dico che c'è un tema generazionale, perché sono passata dalla macchina per scrivere al computer, giuro. Era elettrica la macchina per scrivere, però quello è successo. È che dal momento in cui sono entrata in azienda, io tutti quei cambiamenti mi hanno accompagnato, cioè me li annunciava l'azienda, mi faceva fare dei corsi, mi dava le strutture. Prima poi era un'azienda di un certo tipo, non degli scappati di casa come dice Matte, e quindi addirittura era vanto per loro, no? Arrivare prima degli altri, per cui figuratevi anche la non abitudine, cioè dici ok, ci sarà qualcuno che mi dice che questa cosa capiterà, e invece da libero professionista te ne devi accorgere da solo, cioè non è facile, perché tu sei sveglio e avete la mente prensile e annusate il mondo, però secondo me non è una cosa così immediata, non lo so.
Beh, però quella io non la metterei tra le cose obbligatorie del freelance, ma la metterei tra le skill. Cioè un freelance che è in grado di cogliere i cambiamenti del mondo è un freelance che ha dei vantaggi, così come un freelance che è molto bravo a fare, che ne so io, pranzi di lavoro, o un altro che è molto organizzato e così via. È semplicemente una skill, ma chi non ha questa skill non è che sia spacciato, semplicemente dovrà subire alcune cose. Nel tuo caso non sarà più ammesso che sia vero che tu non abbia questa capacità. Cosa,
no, dico che mi sono resa conto che sempre sono stata accompagnata, poi per forza adesso alcune cose le afferro, altre le afferro ma non le voglio, è diverso, ma questa è un'altra puntata.
Però alcune cose saranno inevitabili, e anche se non c'è più un datore di lavoro, nel tuo caso o nel caso di chi ci ascolta, se non c'è un datore di lavoro che ce le comunica, che ci forma, sarà il nostro lavoro a farlo, saranno i nostri clienti. Cioè a un certo punto arriverà un un cliente che ci chiederà di parlare di intelligenza artificiale, ci chiederà un consiglio, ci chiederà di usarla, non usarla, e inevitabilmente noi inizieremo a smanettarci.
E tu devi abbozzare dicendo so tutto, e invece poi vai a documentarti alla velocità della luce per farti trovare preparato. No, è vero, succede anche questo, a me è successo.
Beh, allora, lì dipende molto anche da come noi impostiamo il nostro ruolo nei rapporti lavorativi. Io oggi, per esempio, devo dirvi, qui non so se poi la puntata deraglia, però io è abbastanza raro che finga che io abbozzi dicendo che so delle cose. Fortunatamente posso permettermi di dire io questa cosa non la so, ma la cerchiamo insieme. Nel senso che il mio ruolo non è quello di tuttologo, ma è quello di accompagnare le persone. E accompagnare le persone può voler dire c'è l'argomento X, lavoriamoci insieme per capirlo. Per dire, vi faccio un esempio: di recente un potenziale cliente mi ha scritto una mail in cui mi diceva: Andre, io ho un canale, non mi ricordo se voleva vendere il suo canale o se voleva forse più comprare un canale già avviato, un canale YouTube. E io gli ho detto, guarda, io questa cosa qua non la so, cioè non l'ho mai fatta, è una cosa che non conosco, è una cosa su cui non ho neanche esperienza, penso che sia una sciocchezza per quella che è la mia esperienza su YouTube, ma questa cosa nello specifico non l'ho mai fatta. E quindi se vuoi che io ti accompagni, vuol dire che dobbiamo capire insieme questa cosa, se no rivolgiti a qualcuno che questa cosa la sa fare. E di fatto poi ha scelto, cioè non abbiamo proceduto insieme, non so se lui si sia rivolto a qualcun altro o se semplicemente il suo proposito è caduto.
Ma infatti è così che si deve fare, Andre, cioè dire onestamente questa cosa, esattamente come gli insegnanti, no? Cioè non è che un insegnante bravo se sa tutto, un insegnante bravo se ti dice no guarda questa cosa non la so, ma poi la capisce, te la spiega.
Sì, però capisco anche il punto di Vale, per cui le persone poi ci proiettano delle aspettative che sono irrealistiche, purtroppo. Ed è vero che il nostro dovere, e non è sempre facile, non è che io abbia sempre questo equilibrio che vi ho raccontato, è nostro dovere smontare alcune di quelle aspettative. Per esempio, scusate se vi faccio questo altro esempio, ma quando facevo il direttore in casa di riposo, quando ho iniziato a farlo, c'era colui che è stato il mio mentore in quegli anni, Alessandro, che mi spiegava come svolgere quel ruolo. E una volta io non avevo neanche iniziato, anzi mi stava facendo la formazione per diventare coordinatore, che era lo step sotto, diciamo una specie di vice direttore, per farvi capire. E lui mi diceva, quando non sai una cosa, fai finta di saperla, chiuditi in ufficio e chiamami. E non aveva torto, nel senso che in quel caso il mio ruolo prevedeva anche di infondere un certo tipo di sicurezza alle persone, per cui mostrare dei dubbi poteva diventare deleterio. Poi è chiaro che con l'esperienza impari anche a mostrare dei dubbi, ma soprattutto nella fase iniziale questa cosa sarebbe stato un problema. E quindi ci sono dei contesti in cui effettivamente mentire sulle tue competenze non è male. Nel mio caso di oggi, e non mi sento di giudicare per nessun altro caso, devo dire che ho la fortuna di poterlo non fare, tutto qua.
Sì, credo che hai detto benissimo all'inizio della tua riflessione quando hai detto nella mia posizione, perché io rispetto tutto, cioè tutto quello che sulla condivisione anche del dubbio, sul proviamo insieme, l'ho applicato tantissime volte nella mia vecchia vita. In quella nuova in cui ho dovuto ricostruirmi un'identità professionale, dove l'aspettativa delle persone rispetto alla mia figura era molto alta, ho dovuto fingere per forza moltissimo, cioè so farlo, e imparare velocemente senza scoprire le carte, insomma, cioè per fortuna ancora ho la possibilità di dire ok, mi butto, lo faccio e imparo veloce, però ho dovuto fingere molte volte perché io a tutti gli effetti, per come è diventato verticale il mondo del lavoro, quella cross-medialità lì che mi appartiene a volte non funziona, no? Ti chiedono sai fare per esempio un podcast e io sì, come no, lo facciamo subito, guarda, e Matte sa insomma che cosa si è trovato davanti la prima volta, però almeno quello era divertente, non tutto è stato così divertente, ancora oggi è diventata quasi, cioè io mi vengono chieste cose che si dà per scontato che io conosca benissimo e invece un po' devo improvvisare, devo dire che su di me l'improvvisazione ancora funziona come allora do il massimissimo e quindi funziona ancora bene. Mi sono trovata a volte nella condizione di rendermi conto che quella cosa lì che mi avevano chiesto non faceva parte di me. E allora a me serve anche per fare un po' di ordine, no? Tra le cose che sono mie e le cose che non sono mie. Però hai detto bene tu, la posizione conta, cioè in cui ti trovi in quel momento della tua vita professionale conta tantissimo. E questo, però non so, Matte, sto pensando a Matte.
Onestamente sono d'accordo con le cose che ha detto Andre. Fine, cioè non ho veramente nient'altro da aggiungere perché mi ero un attimo settato di più sulla stagionalità dei flussi di lavoro. Diciamo.
Però quella riprendiamola, poi avevo però una domanda su tutti e due, per esempio, visto che fate due lavori e poi torniamo al flusso. Se voi, quando, forse Matte aveva già risposto, Andre non lo so, però tutti e due avete, come si dice, avete scelto, no? Un certo tipo di lavoro a un certo punto della vostra vita, e quando, cioè, vi siete accorti che lì si poteva investire del tempo? C'è stata una prova oppure avete saputo leggere tra le righe del cambiamento? Cioè, se potete fare un'analisi.
No, io non so mai leggere tra le righe del cambiamento.
Ah, vedi? Invece, secondo me, Andre, ci riserva una sorpresa.
No, vabbè, in questo io devo dire invece, forse un po' presuntuosamente, che mi sento molto bravo nel farlo, nel senso che mi rendo conto che tante delle fortune del mio lavoro sono date anche dal fatto che magari capivo in maniera un po' istintiva, forse non sempre razionale, dove si stavano muovendo le cose. E per esempio, per rispondere alla tua domanda, io, se ci pensate, ho iniziato a fare questo lavoro proprio nel momento in cui stavano per esplodere i podcast, e ho dato al mio lavoro un taglio che in quel momento era abbastanza innovativo, cioè raccontare di me che non sapevo fare un podcast e nel frattempo insegnare a farlo. E lì devo dire che, cioè, ho capito quasi subito che le cose potevano funzionare, perché da un lato, dal lato esterno, mi sembrava che il mondo andasse in quella direzione, cioè quella che poi alcuni avrebbero definito la bolla dei podcast. D'altra parte, quasi subito ho ricevuto dei feedback dalle persone che erano estremamente incoraggianti. Erano molto pochi, naturalmente, però erano quelli giusti. E questa cosa, cioè queste due cose messe insieme, mi hanno fatto pensare che ero la persona giusta nel momento giusto. E successivamente, anche con la pandemia, posso dire che più o meno è successo la stessa cosa. Cioè, io ricordo che dovrei andare a guardare le date, perché io sospetto che ci sia stata davvero una concomitanza molto stretta. Ricordo questa cosa nel momento stesso in cui c'è stato il primo lockdown. Io quel giorno ho pubblicato 3 video nello stesso giorno, ed erano 3 video su come fare delle cose online, per esempio come fare lezione su Zoom, come usare OBS Studio per registrare delle lezioni, e non
totalmente
mi ricordo più
a caso
quale fosse il terzo. E anche in quel caso, certo, col senno di poi ci possiamo dire, non ci voleva molto a capire che Zoom sarebbe diventato lo strumento più usato dell'universo da tutta l'umanità. Però la verità è che quella roba l'ho fatta io, non l'hanno fatta molte altre persone, o meglio, tante altre persone sì, però in proporzione poche. E quindi io credo che avere la capacità di capire quello che sta succedendo nel futuro immediato o in quello un po' più lontano sia sicuramente utile. Non lo so, oggi io sto facendo molti meno tutorial di quanti ne facevo un tempo, perché il mondo dei tutorial sta cambiando e cambierà, appunto, con l'intelligenza artificiale, e sto cercando di dare dei tagli che sono estremamente personali, di inserire anche delle forme di ironia, di fare delle cose, perché quello che succederà nel giro di qualche anno non sarà super immediata questa cosa, cioè non succederà tra un mese, però nel giro di qualche anno l'intelligenza artificiale cambierà i giochi su tante delle cose che io oggi faccio, e quindi questa cosa è importante, e certo. Devo dirvi che è un po' mi riesce, ecco.
Sì, sì, no, te lo confermo da fuori. Ti riesce, ma credo che questa sia veramente la tua cifra distintiva in assoluto, insieme a un'altra serie di skills, come le chiami tu, ma questo sicuramente per me è la cosa che più mi lascia a bocca aperta, come fai? Cioè, però penso che ci sia proprio anche una specie di... Perché non sei uno che si mette lì a studiare, a fare delle previsioni percentuali, c'è anche un istinto probabilmente che tu hai. Ma invece Matte, tu sulla stagionalità che c'entra con quello che stava dicendo Andre, ti senti... Tu
mi sento molto
bravino.
Più preparato per rispondere che no, non so calcolare neanche quella.
Non è vero!
No, è verissimo. Infatti ero abbastanza preoccupato fino a qualche settimana fa perché avevo anche detto la pipeline molto scarica e adesso invece si stanno affastellando tutta una serie di lavori, e però sono lavori che non sono prevedibili, cioè nel senso, lavorando con un'agenzia sia tu che io, se il cliente decide che o non vuole più fare un podcast o non viene convinto a fare un podcast, metti contro, tu e io non possiamo farci ben poco.
No.
Da un certo punto di vista.
No, l'unica è andare a cercare un altro cliente che vuole fare un podcast, però non è leggere quello, effettivamente non è leggere tra le righe dell'esigenza.
Assolutamente. No, certo. Quindi non, cioè, so che ci sono dei momenti in cui il lavoro cala, per me paradossalmente da un certo punto di vista è dopo Natale.
Sì.
Cioè, i primi mesi dell'anno è sempre molto scarico, i mesi estivi paradossalmente sono abbastanza presi, e, mentre invece si scaricano dopo. Settembre di solito è un po' vuoto, però anche lì non so, l'unica cosa che posso fare è continuare a insistere con tutte le mie cose personali, e quello che dicevamo l'estate scorsa, no? Cioè, io sto investendo tanto tempo, tanta energia, tante risorse nel tentativo di costruirmi un futuro indipendente per compensare le stagionalità del lavoro da... Non è veramente un lavoro da dipendente, ma per capirci.
Ma con committenti
No,
fissi.
Con, sì, committenti fissi, tipo il mio Patreon, YouTube, quelle cose lì.
Sì, non è facile. E per me è tutta esperienza e mi sento sempre davvero un po' una novellina. Quest'anno appunto esco adesso dalla fiera, la uso come perché mi è venuto in mente che c'è.
Quale fiera vale? Perché magari la gente non ha ascoltato la scorsa
fiera di Book Pride, che effettivamente mi ha impegnato in maniera intensa al di là dei giorni della fiera, stancantissimi, infatti la voce è questa. È da far posto.
Senti. Ehi. Piccola lezione di podcast, siccome la gente magari non ci ascolta sempre e ha perso che tu hai lavorato per Book Pride, facciamo un riassuntino.
Fallo
hai
tu.
Lavorato per Book Pride.
E non l'ho detto, me lo sono
No, mangiato. Hai detto solo che ti hai impegnata. E, sei stata la responsabile della sezione Kids e Young Adults, giusto?
Sì, ecco. YA.
YA, e il giorno 8 marzo la fiera era tutta per te.
Sì, appunto, con lo sciopero generale nazionale, ma questo è un altro problema. Questo faremo una puntata su come intervenire nelle emergenze senza buttarsi sotto la metropolitana, però che non va peraltro, quindi non succede nemmeno, non va in porto nemmeno quel tentativo di annientamento. No, dicevo che questa fiera, per esempio, mi porta a una riflessione e che mi tranquillizza molto. Poi possono succedere delle cose tremende, o comunque ci possono essere dei cambi di programma, però questo è il terzo anno, per cui io quest'anno, questo periodo dell'anno che mi tiene impegnato, che è dal prenatale fino a diciamo metà febbraio intensamente, l'ho potuto calcolare e di conseguenza ho dosato tutte le altre cose intorno a un impegno che è un impegno fisso, no? Ci sono altri due o tre momenti dell'anno che ho imparato a riconoscere e che finalmente dopo 5 anni da libera professionista riesco a collocare e che mi danno una sorta di griglia di sicurezza innanzitutto e che mi fa capire come mi devo muovere sugli altri fronti temporali. Certo è che la variabile, come dicevi tu, impazzita, non c'è mai, ma non c'è per nessuno, perché uno...
Ma sai che proprio non è stato decisamente un caso, ma ieri tornavo in treno da un sopralluogo di lavoro e ho scritto la mia newsletter in cui ho fatto i conti più o meno nell'arco di 10-15 giorni ho fatto 1.500-1.600 km in giro per l'Italia da ovest a est e poi da nord al centro, perché sud non si può dire sud in questo caso, E per quanto io creda fermamente quello che ho detto poco fa, cioè che devo assolutamente fare in modo che l'investimento di tempo, risorse e quant'altro, anche strumentazione banalmente, mi porti poi effettivamente a degli introiti stabili a livello indipendente, diciamo così, quindi Patreon, YouTube e menate, non scambierei mai la routine, che non è routine, che mi è capitato di avere in questi anni, per qualcosa di molto più stabile. Perché
certo,
il fatto che, non so, cioè mi può capitare appunto dal giovedì al lunedì vieni in un posto X perché dobbiamo fare un sopralluogo, ci sei.
Certo.
Cioè io ovviamente non era o ci sei o non lavori, mi è capitata sta roba, non lo sapevamo, c'è un posto, se vuoi puoi venire.
Sì, cioè questo è uno dei grandi regali, se posso dire, della mia esperienza della vita da libera professionista, cioè quando sei comunque in un momento, com'è che ti sei definito stamattina, no, frizzantino.
Solo perché ero già sveglio da 2 ore però.
No, e capisci, e arrivano cose che all'improvviso, cioè che ti sembra di non poter gestire, invece poi ti danno una carica incredibile. Per me anche il gioco di riuscire a incastrarle, farle, e mettermi in pista, per me è un regalo, perché è un tipo di attività, prima mentale e poi anche fisica, se come tu racconti hai fatto 1500 chilometri su e giù per l'Italia in 10 giorni, che a me carica molto, però penso che per altri possa invece essere una dispersione di energia e anche paura di affrontare. Però per me questo che tu hai appena descritto, la non prevedibilità di determinati momenti, è un regalo. Certo è che io, quando invece c'è il momento di stanca, che non ho saputo prevedere nello stesso modo, invece io la soffro tanto. Cioè dovrei riuscire, per quanto mi riguarda, e credo che in questo si possano rispecchiare tanti negati, a rendere fruttuoso anche l'imprevisto, che invece è un momento di stanca.
Ma
cioè, tanto mi carica.
Creando contenuti, no, per il proprio,
sì, bisognerebbe essere
personal
bravi.
Brand, però laccia, no? Te la dico, te la butto lì, non so una cosa.
Sì, lo so, però come inutile. Non me la fate la domanda, infatti non fatemela, però non sono capace.
Oh, vabbè, non importa. Andre, di qualcosa tu, se no ricominciamo sempre con gli stessi discorsi.
Ricominciate a bisticciare.
Esatto. Ah no, aspetta, ho una battuta da fare, Andre, perdonami.
Senti.
Tu la sai, tra l'altro, Andre, l'altro giorno, un paio di settimane fa, quando è passato il nostro amico Alessandro Bari qui dentro, qui in casa a sistemare delle cose, mi sono reso conto che erano mesi che non facevo backup seri.
Oh,
basta,
ovviamente.
Vai.
A quando una puntata su backup?
Vai, Andre, 2 minuti e 20.
Credo mai. L'altro giorno ho fatto una chiamata, una telefonata, una call con uno sponsor, con l'amico che di fatto non solo uno sponsor ma è anche un amico, Roberto, col quale i primi 10 minuti di questa chiamata si sono spesi nel parlare di backup, perché a un certo punto lui mi ha detto: ah, tra i miei business c'è anche che un'azienda che si occupa di sicurezza informatica, backup. Io gli ho detto: ah, ma sai che io sono messo male col backup? Matteo sarebbe stato fiero di me, perché mi ha insegnato un sacco di metodi per poter fare backup, che mi sono segnati tutti ma che non ho ancora avuto il tempo di guardare, purtroppo. Allora, io mentre voi parlavate, poi Matteo tu dammi il tempo.
1 minuto e 40, 9:30.
Facevo questa riflessione della differenza di cui spesso si parla per gli imprenditori, non tanto per i freelance, di lavorare non in the business ma lavorare on the business. E quello che pensavo rispetto a un freelance è che noi dovremmo il più possibile cercare di avere la capacità di far sì che il nostro flusso di lavoro non dipenda così tanto dalle commissioni esterne, ma che sia quasi tutto, per quanto possibile, una propositività interna, magari anche di una parte di lavoro che di fatto direttamente non viene pagata, ma che diventa preponderante. Mi viene in mente, come diceva Matteo, la creazione di contenuti, per dire, ma può essere anche il networking, può essere il partecipare alle fiere, può essere lo stare con i clienti o con i potenziali tali, il fare progetti, non so che cosa, tramite la quale poi riusciamo a monetizzare quella parte che è preponderante tramite dei lavori che in termini di tempo sono inferiori. Cioè, per dire, se io penso alle ore in cui io lavoro, quelle che sono direttamente pagate sono una piccolissima percentuale, che però mi ripaga anche di tutto il resto del lavoro. E se abbiamo la capacità di costruire il nostro lavoro in questa maniera, secondo me è anche più facile gestire la stagionalità, perché noi sappiamo magari che per un mese possiamo guadagnare zero, ma il mese dopo magari guadagniamo 20.000 euro.
10 secondi.
Non cambia l'impegno che noi possiamo mettere a livello orario e di energia nel nostro lavoro.
Bravissimo Andre, Vale, gli risponderai la settimana prossima, ci vediamo, ciao!
Ciao!
Ciao!